Pronto, don Andrea?
Eccomi, don Tino.
Buonasera, don Andrea. Siamo felicissimi di averti ancora qui a Radio Maria per commentare stasera il secondo mistero della luce, cioè le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù, le nozze di Cana, che sarà poi il brano evangelico che incontreremo la domenica 20 gennaio, quindi fra pochissimo. A te la parola, don Andrea.
Grazie, don Tino. Io vorrei cominciare proprio leggendo il brano del Vangelo di San Giovanni che narra l'episodio delle nozze di Cana. Lo leggo tutto di seguito perché poi dopo lo spezzettiamo come sempre facciamo in sette brani diversi. No? Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora, noi abbiamo la fortuna di commentare questo episodio del Vangelo, questo mistero, il secondo mistero luminoso del Santo Rosario, proprio tra l'Epifania e il battesimo di Gesù, sapendo che nella tradizione liturgica della Chiesa viene considerato anche le nozze di Cana come una Epifania, così come l'Epifania, come il battesimo di Gesù, anche le nozze di Cana, per esempio nella liturgia delle ore, sia quella ambrosiana, cioè un inno di Sant'Ambrogio, che mette insieme sia l'Epifania, che il battesimo di Gesù, che Cana di Galilea, e così anche nei primi vespri della liturgia delle ore del rito romano. Anche il Catechismo ricorda l'Epifania e la manifestazione di Gesù come Messia di Israele, figlio di Dio e Salvatore del mondo, insieme con il battesimo di Gesù nel Giordano e con le nozze di Cana. Allora, questo brano del Vangelo, questo episodio narrato da San Giovanni è veramente molto bello e densissimo di contenuti e di significati, direi significati divini e significati umani, perché da quando il Verbo di Dio, come stiamo ricordando in questo tempo di Natale, si è fatto uomo, le due dimensioni, quella umana e quella divina, della nostra vita non ci risulta strano che vadano insieme, e sicuramente insieme stanno nella vita del Figlio di Dio. Io penso che quando leggeremo in questo brano frase per frase, dividendoli in 7 quadri diversi, vedrete che io li commenterò un po' evidenziando proprio un insegnamento che ci può venire da Gesù e da Maria anche per le cose umane, cioè un insegnamento. Noi sappiamo che Gesù rivela l'uomo all'uomo, quindi ci rivela l'importanza del matrimonio, della famiglia, della festa, delle cose ben fatte da un punto di vista umano. Però c'è poi un aspetto cristologico, cioè il mistero di Cristo viene particolarmente svelato in queste parole di Giovanni. Per esempio, su questo si è soffermato il Papa Benedetto XVI nel suo primo libro Gesù di Nazareth, quando fa un approfondimento sul simbolo del vino nel Vangelo di San Giovanni. Poi c'è un aspetto mariologico, cioè il mistero di Maria nella vita di Cristo, la Maria nella storia della salvezza, Maria nella vita della Chiesa, che in questo brano si rivela in modo impressionante. Per esempio, io vi citerò alcune frasi di Beato Giovanni Paolo II nella sua enciclica Redentoris Mater, in cui riprende questo episodio per parlarci della sua mediazione materna. E poi penso che si possa trovare qua e là tanti spunti a noi cristiani, perché vediamo in Maria, in Gesù, nelle cose che il Vangelo ci insegna, un'esemplarità per la nostra vita, non solo personale, ma anche per la nostra vita di Chiesa. Allora, io comincio subito col primo quadro, la prima sequenza, e la chiamerei così: presenza di Maria. C'era la madre di Gesù, dice il Vangelo. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Maria vive la sua vita sociale alla normalità di una donna del suo tempo, senza nessuna differenza. Io nel commentare queste frasi del Vangelo prendo spunto da un mio libro sui misteri del Rosario, che si chiama Contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Quindi qualche volta leggo, poi aggiungo altre considerazioni. La grandezza della sua vocazione non la separa dalle vicende dei suoi parenti, amici e conoscenti. Il parteciparvi le dà occasione di fare invitare anche Gesù. È segnalazione importante per i cristiani del nostro tempo e di sempre. Attraverso le relazioni di affetto e di normale vita sociale, di amicizia, come Maria possiamo far presente Gesù in tutti i luoghi del mondo. Attraverso la nostra vita, il nostro esempio, la nostra parola, la nostra unione con la sua vita. E vorrei soffermarmi ancora un po' sulla potenza di queste parole del Vangelo. La madre di Gesù c'è. C'era la madre di Gesù. Maria è presente, Maria partecipa. Mentre rileggevo questo brano pensando a questa trasmissione, mi veniva in mente che quelli che sono abituati su Facebook, a volte gli amici invitano a un evento altri amici. E allora l'amico che vede quella notizia può cliccare su partecipa. Ecco, io penso che Maria partecipa sempre e va davvero a quell'evento, a quelle nozze, ma possiamo pensare a tutti gli eventi della nostra vita. Maria c'è sempre, anche quando noi ci dimentichiamo di lei, perché siamo suoi figli. E se addirittura noi la invochiamo, cioè la invitiamo, allora la sua presenza si fa ancora più forte e più efficace. E lei è sempre presente nei momenti difficili, di tempesta, come quando dice San Bernardo, invoca Maria in quei momenti difficili, e poi nei momenti di festa, perché il cristianesimo, grazie a Dio, la vita di Gesù che la vita di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra è anche festa, anzi è soprattutto festa, anche se poi sappiamo che passa anche dalle difficoltà e che bisogna passare dalla croce per arrivare alla Pasqua, ed è da parte sua una partecipazione totale alla vita degli uomini, tranne che nel peccato, quindi a tutti i nostri affetti, per aiutarci a viverli santamente con lui, uscendo dal peccato. Pensiamo in questo primo versetto al matrimonio cristiano, e Gesù è l'invitato principale alle nozze dei cristiani, suoi discepoli, che nel donarsi l'uno all'altra si donano come Cristo alla Chiesa e rendono presente la grazia del suo sacramento. Infatti il Catechismo, pensando sempre alle nozze di Cana e al matrimonio cristiano, dice: la Chiesa attribuisce una grande importanza alla presenza di Gesù alle nozze di Cana, vi riconosce la conferma della bontà del matrimonio e l'annuncio che ormai esso sarà un segno efficace della presenza di Cristo. Possiamo concludere, quando diremo una decina del rosario, meditando Cana, la nozze di Cana, concludere con una preghiera di questo tipo: o Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto manifestare con la presenza di tuo figlio alle nozze di Cana che il matrimonio cristiano è un grande mistero riferito a Cristo e alla Chiesa, donaci di vivere la nostra vocazione cristiana in ogni stato di vita, partecipando dello sposalizio con lui di tutta la Chiesa, sua sposa. Io volevo anche aggiungere, pensando a questa introduzione che San Giovanni fa Il terzo giorno si fu una festa di nozze e il Papa Benedetto XVI giustamente annota che questo terzo giorno nell'Antico Testamento era il giorno dell'Epifania di Dio. A Mosè nel terzo giorno sul Sinai si manifesta il Signore e anche c'è un richiamo, un anticipo al terzo giorno della risurrezione. Ci ricordiamo anche che Maria e Giuseppe hanno ritrovato Gesù il terzo giorno che lo cercavano nel Tempio di Gerusalemme. E poi se si legge il Vangelo di Giovanni a partire dall'inizio, quando Giovanni Battista dà la sua testimonianza e poi il giorno dopo Gesù passa e chiama i primi discepoli, ecco, Giovanni dice il giorno dopo, poi il terzo giorno e quindi alla fine contandoli sono 7 giorni, secondo un'interpretazione, ed è un riferimento al 7° giorno, cioè il giorno della festa di Dio con l'umanità. Seconda sequenza, la possiamo intitolare l'attenzione di Maria, oppure non hanno vino, le parole che dice Maria. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. Noi eravamo abituati, questa è la traduzione della CEI del 2008, eravamo abituati al non hanno più vino. Ecco, questa però è proprio più aderente all'originale greco, non hanno vino, vino non hanno. E a me piace perché mi fa pensare ad una vicinanza ancora più forte proprio a quelle 3 parole che ha detto la Madonna. Forse le ha dette sottovoce, forse le ha sussurrate all'orecchio del figlio. Maria è attenta a tutti, Maria guarda attorno a sé, e ci immaginiamo la festa con tante persone come sono le feste di matrimonio anche adesso, ma allora probabilmente lo erano ancora più, chiassose, rumorose, festose, ma lei non si distrae, non è chiusa nei propri pensieri, non è ferma alle sue preoccupazioni. La sua esperienza di padrona di casa e la sua capacità di cogliere i problemi al volo, di intuirli con uno sguardo, le dicono che c'è stato un errore organizzativo e quindi sta per accadere un guaio domestico che avrà ripercussioni di tristezza in un giorno di festa da non dimenticare. Pensiamo che addirittura nella tradizione dell'Antico Testamento le feste duravano giorni, 7 giorni, da ricordare lungo gli anni. La sua esperienza di sposa, di amica, le dice che bisogna fare qualcosa, intervenire. Maria allora guarda Gesù con lo sguardo della madre, che assorbe tutto il mistero del suo figlio divino nella propria anima. Nella profondità dell'anima avverte che è giunto il momento di spingere Gesù a intraprendere la propria missione. Gesù ha voluto sperimentare anche questa fase della vita, l'incoraggiamento della madre al figlio, a cominciare a lanciarsi nella vita pubblica, attiva, quella che costituisce il significato più profondo della sua esistenza. Ciò significa che Maria sta all'inizio dell'opera della redenzione realizzata da Gesù proprio per volontà di Dio. Gesù è nato da donna all'inizio della sua vita umana e poi è anche da questa donna è incoraggiato a iniziare, non aveva bisogno di incoraggiamento evidentemente, ma ha voluto sperimentare questa esperienza. Noi, sia dalla madre che dal padre, i fanciulli, i ragazzi, i giovani vengono incoraggiati molto spesso a lanciarsi verso mete alte della loro vita. Gesù è passato anche attraverso questa esperienza. O Dio Padre Onnipotente, che hai voluto che la manifestazione della divinità del tuo figlio Gesù prendesse inizio dallo sguardo attento e materno di Maria, insegnaci a non perdere di vista Gesù seduto alla nostra mensa, e a imparare da Maria a rendere più gradevole il cammino della vita alle persone che conosciamo. E in effetti mi ricordo che San José Maria Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, gli piaceva moltissimo incitare tutti i suoi figli spirituali a rendere amabile la vita, il cammino della santità alle persone che conosciamo, alle persone con cui lavoriamo, alle persone con cui portiamo avanti la nostra vita di famiglia. Rendere amabile il cammino è una manifestazione bellissima e concreta, quotidiana, della carità. E Giovanni Paolo II, pensando a questo episodio della Madonna che dice a Gesù che non hanno più vino, mette in evidenza che la sua mediazione, no? A Cana di Galilea, scrive, viene mostrato solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza, non hanno vino. Ma esso ha un valore simbolico, quell'andare incontro ai bisogni dell'uomo significa al tempo stesso introdurli nel raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. C'è dunque una mediazione, Maria si pone per suo figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze, sofferenze. Dico io, com'è, è consolante, no? Sapere che la Madonna sta tra noi e Gesù in tutte le nostre indigenze, privazioni e sofferenze. Si pone in mezzo, cioè fa da mediatrice, non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può, anzi ha il diritto, di far presente al figlio i bisogni degli uomini. La sua mediazione dunque ha un carattere di intercessione, Maria intercede per gli uomini, non solo come madre desidera anche che si manifesti la potenza messianica del figlio, ossia la sua potenza salvifica volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal male che in diversa forma e misura grava sulla sua vita. Ecco, sono molto belle queste parole della Redentoris Mater di Giovanni Paolo II, che ci introducono alla terza inquadratura, che chiamerei così, gli sguardi di Gesù e di Maria si incrociano e la risposta misteriosa di Gesù: non è ancora giunta la mia ora. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Gesù, pienamente uomo, conserva sempre la sua libera volontà, il suo parere, i suoi tempi, la sua scelta di rispettare altri tempi, quelli fissati dal Padre del Cielo. La sua spontanea risposta a Maria, così simile e speculare rispetto alla risposta nel Tempio da dodicenne, ribadisce la sua forte personalità e al contempo rivela la perfetta intesa tra madre e figlio, un'intesa che esclude qualunque prevaricazione o possessività o prevalenza dell'uno sull'altro. Piuttosto suggerisce una reciproca totale trasparenza e lascia intravedere una conoscenza molto profonda dei rispettivi intenti tra madre e figlio. Dicevamo, in continuità con quel dialogo che è avvenuto tra madre e figlio nel Tempio, quando Gesù aveva 12 anni, io vedo in questo dialogo di Gesù con Maria una totale schiettezza, una trasparenza, un rispetto reciproco della propria libertà, del proprio ruolo, lei madre e lui figlio adulto, figlio di Dio, con una missione che ha ricevuto dal Padre. E prepara la grande sorpresa della sua successiva obbedienza al volere di questa madre che lui chiama donna, che è la donna per eccellenza, la madre di tutti i credenti. O Dio Padre, che nella risposta del tuo figlio Gesù a sua madre nelle nozze di Cana ci hai voluto farci comprendere che i tuoi progetti possono cambiare grazie alla sua preghiera di intercessione, donaci la grazia di tenerla sempre accanto e ascolta la sua preghiera a nostro favore. Gesù dice: non è ancora giunta la mia ora. E il Papa Benedetto XVI, nel suo libro Gesù di Nazaret, il primo volume, sintetizza la densità di queste parole. E non è ancora giunta l'ora della sua glorificazione, intende la sua croce, la sua resurrezione e la sua presenza universale attraverso la parola del sacramento. E certo, l'ora di Gesù è anche l'ora in cui gli agnelli venivano uccisi e lui diventerà l'agnello di Dio. In questo modo Gesù lega le nozze di Cana al mistero della croce e precisa che quell'ora non è ancora giunta, ma Gesù ha il potere di anticiparla misteriosamente quest'ora a modo di segno, quindi è l'anticipazione anche Cana dell'ora della croce, come in un modo diverso, più sacramentale, accadrà nell'ultima cena, viene anticipata la sua morte proprio attraverso la transustanziazione del vino nel suo sangue. Allora, e questo infatti Cana in qualche modo è anche un'anticipazione dell'Eucaristia, e il Papa fa un bellissimo accenno all'Eucaristia, e commovente, in cui ecco ricorda che dietro la preghiera della Chiesa, non più la Madonna ma la Chiesa, il Signore anticipa il suo ritorno, viene già ora, celebra già le nozze con noi nell'Eucaristia, tirandoci simultaneamente fuori dal nostro tempo avanti verso quell'ora, l'ora definitiva. E Passiamo alla quarta inquadratura, che potrei intitolare così, l'operatività di Maria, la sua capacità di coinvolgere i servi, tutta la Chiesa potremmo dire noi suoi figli, e la sua obbedienza. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Anche queste parole sono nella nuova traduzione che usiamo adesso nella liturgia della CEI, sono più letterali rispetto all'originale greco. Noi eravamo abituati a sentir dire fate quello che vi dirà. Qualsiasi cosa vi dica, fatla. E a me anche questa variazione piace, anche se siamo meno abituati, perché è più letterale, ma è anche più suggestiva. Dice qualsiasi cosa e fa capire anche che la Madonna non sa bene che cosa deciderà Gesù. È lui che decide, è lui che ha in mente come intervenire per risolvere quel problema e per manifestarsi come figlio di Dio. Gesù ha compreso l'intento di sua madre e vi si è adeguato. Maria ha capito che Gesù è disponibile al di là delle parole, ha la certezza che Gesù ha ascoltato la sua preghiera. L'unione dei loro cuori e delle loro anime è profondissima. Basta un cenno, uno sguardo, una parola. Mi veniva in mente, rileggendo queste parole, che noi non abbiamo l'audio delle parole di Gesù. Non abbiamo il video, non vediamo i gesti. Forse se avessimo il tono della voce e i gesti, gli sguardi, forse capiremmo meglio questa frase, che il loro dialogo, che a tratti ci risulta un po' misterioso. Maria ha ascoltato, e se anche sapessimo magari il loro lessico familiare, le cose che si dicevano a casa per tanti anni, le frasi a cui erano abituati. Maria ha ascoltato il grido silenzioso di aiuto sollevato dalle circostanze, ha obbedito a Dio che le parlava attraverso gli eventi. Anche a noi capita così, molte volte. Gli eventi, ciò che capita attorno a noi, ciò che capita alle persone a cui vogliamo bene, ci chiamano, è il Signore che ci chiama ad intervenire. Gesù ha ascoltato Maria, i servi ascoltano Maria e Gesù. È un miracolo di comprensione, di ascolto obbediente, di preghiera, di fede fiduciosa. In questo clima sì che si realizzano i miracoli di Dio sulla terra degli uomini. Proviamo a pensarci quando desideriamo e quando chiediamo a Dio anche un miracolo. Ecco, se noi mettiamo da parte nostra questo ascolto, questa comprensione. O Dio che hai voluto che la prima manifestazione pubblica dei poteri divini del tuo figlio Gesù avvenisse attraverso la sua obbedienza a Maria, concedici di vivere sempre in ascolto della tua voce e di dare ad essa un rapido compimento. Giovanni Paolo II diceva così, si può dire che Maria continua a ripetere a tutti le stesse parole che disse a Cana di Galilea, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Sono molto più ampie, no? E non solo fate quello che vi dirà, ma qualsiasi cosa vi dica, siete disponibili a tutto. Infatti è Lui, Cristo, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, è Lui la via, la verità e la vita, è Lui che il Padre ha dato al mondo affinché l'uomo non muoia, ma abbia la vita eterna. E la quinta sequenza la potremmo intitolare il lavoro ben fatto, l'obbedienza e la generosità dei servi, la sovrabbondanza di Dio. Le riempirono fino all'orlo. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. E in questo la nuova traduzione appunto fa un cambiamento per spiegarci quanto liquido ci stava, ci poteva stare in quelle anfore, che è tantissimo. Perché 120 litri per 6, ecco, possiamo fare la moltiplicazione, 80, 100, no? 100 per 6, 600 litri d'acqua e quindi poi di vino, e 6 anfore di pietra, ciascuna di esse conteneva 2 o 3 barili, questa è l'antica traduzione, no? 6 per 3, 18, 18 barili d'acqua versati dai servi nelle giare di pietra diventeranno 18 barili di vino buonissimo. Gesù è grande, è magnanimo, è insuperabile quanto a generosità. Quando fa una cosa la fa bene e la fa con abbondanza. E i servi lo capiscono al volo, ne seguono lo stile, non obbediscono in modo formale e senza cuore, ma con partecipazione vera. Riempiono le giare fino all'orlo. Non sappiamo i servi che cosa potevano capire di quello che stava avvenendo, però noi che sappiamo quello che è avvenuto potremmo dire: quando Gesù ci chiede qualcosa dobbiamo mettere tutto il nostro, la nostra capacità, la nostra professionalità, la nostra iniziativa, il nostro lavoro ben fatto affinché lui possa fare il miracolo con facilità, o perché il suo miracolo sia, la sua grazia sia sovrabbondante. O Dio onnipotente, che hai voluto che il miracolo delle nozze di Cana avvenisse con la partecipazione attiva e generosa dei servi, concedici, grazie allo sguardo affettuoso di Maria, di vivere il nostro servizio a te e ai fratelli con un cuore grande e generoso. Ecco, questa la parola che usa Benedetto XVI per spiegare questa parte del mistero di Cana: è sovrabbondanza. E in effetti Gesù fa sempre così: pensate alla moltiplicazione dei pani, ma pensate soprattutto a come si dà sulla croce, no? Tutto il suo sangue ci dona, sperpera se stesso, ed è questa la sua gloria è sovrabbondanza, è dono di sé fino allo spargimento di tutto il sangue. E la festa di Dio significa che in questo modo, che la festa di Dio con l'umanità è cominciata. Le nozze indicano che l'ora messianica è arrivata, l'ora delle nozze di Dio col suo popolo è cominciata. La promessa escatologica, quella che si compirà nell'altra vita, entra già nel presente. E il Papa ricorda con quel brano del Vangelo di San Marco in cui Gesù dice: ma possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? No. Però quando sarà loro tolto, sì. E quindi ricorda che anche questa grande festa però deve passare attraverso il mistero che lo sposo ci viene tolto. Che Gesù va sulla croce, che Gesù scende nel sepolcro, sì. E quindi in lui Dio e uomo diventano una cosa sola, vengono le nozze dell'umanità con la divinità, però passano attraverso lo sposo che viene tolto. Questo ci può servire moltissimo quando passiamo attraverso alcune prove della vita. E gli ultimi due quadri: il vino buono e i suoi discepoli credettero in lui. Gesù dice ai servi: prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto, ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, che non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Quindi io penso che è solo il miracolo che esce dall'ordinarietà delle cose, tutto il resto è rispettato. Il maestro di tavola che deve assaggiare il vino per verificarne la qualità, l'adeguatezza ai cibi, e lo sposo che riceve l'elogio di quel vino così buono per averlo riservato fino alla fine. Gesù non turba l'ordine delle cose, solo cambia l'acqua in vino. Nello stesso modo può fare sì che noi peccatori nella normalità della nostra vita diventiamo santi. E quindi noi possiamo chiedere a Dio, che sotto lo sguardo contento di Maria ha voluto che avvenisse la certificazione del primo miracolo di Gesù per bocca del maestro di tavola, cioè un fatto veramente avvenuto. Concedi anche ai nostri amici e conoscenti di gustare le nostre opere buone per conoscere e amare te che le hai suscitate in noi. E io penso che anche questa parte del Vangelo ci insegni degli aspetti di virtù umane. Gesù lavora anche in modo discreto, forse si diverte anche a fare bella figura agli sposi, a fare del bene passando anche inosservato, e non suona la gran cassa per un miracolo che ha fatto lui. E un altro aspetto umano potremmo definirlo così: il gusto per il valore umano delle cose divine. Il vino è il migliore, sicuramente anche il pane che Gesù moltiplicava era il più buono. Quindi noi possiamo imparare, noi credenti, noi cristiani, noi fedeli della Chiesa, che quando ci dobbiamo impegnare a fare le cose sempre bene, il lavoro ben fatto, perché possano essere apprezzate anche umanamente, anche da chi non ha la nostra fede. E attraverso la bontà di quel lavoro ben fatto, di quel lavoro onesto, di quel lavoro santificato, potremmo dire così, loro potranno riconoscere Gesù in noi. E bene, e l'ultimo brano è quello della fede dei discepoli: i suoi discepoli credettero in lui. E così conclude Giovanni, dice questo: a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Anche noi siamo suoi discepoli, Gesù, e con l'aiuto di Maria nostra madre crediamo in te, figlio del Dio vivente, fatto uomo per noi e per la nostra salvezza. Crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Speriamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Amiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. E diciamo, come i personaggi del Vangelo, i discepoli, Signore aumentaci la fede, oppure credo, Signore, ma aiuta la mia incredulità. Ecco, Signore, che attraverso il segno del cambiamento dell'acqua in vino hai donato ai discepoli del tuo Figlio una fede più grande in Lui, concedi a noi che consideriamo questo mistero di crescere nella fede, nella speranza e nell'amore. Questa può essere l'intenzione che diciamo quando meditiamo e quando recitiamo questo mistero, il secondo della luce, e poi ricordarci che questo segno di cui parla Giovanni significa un segno simbolico, è una realtà terrena, umana, bella, è un miracolo, sì, ma rimanda ad una realtà più grande, che appunto sono le nozze di Dio con il suo popolo, la nuova alleanza che poi verrà suggellata nell'ultima cena e con la croce e la risurrezione. Io penso anche... Bene, possiamo concludere qua.
Sì, è stato bellissimo e ci ha molto aiutati anche per commentare il Vangelo del domenica 20 gennaio. Ecco, ci dai una bella benedizione per vivere bene l'anno nuovo in questo spirito delle nozze di Cana.
Sì, molto volentieri. La benedizione di Dio Onnipotente attraverso la mediazione Santissima di Maria. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi che ascoltate la radio, su tutti i vostri cari parenti, amici e conoscenti, e rimanga sempre.